come fai ad uscire dalla guerra dei prezzi al ribasso e vendere di più, meglio e con maggiori margini? Sono Paolo Pugni, ex manager e oggi a capo di un team di consulenti e voglio aiutarti a capire come fare a vendere valore. Buongiorno a tutti e bentornati a una nuova puntata di Vendere Valore giovedì intervista. Settimana scorsa insieme a Maura Rizzo abbiamo scoperto molto del mondo del content marketing prima della rete. Lei e Roberto ci hanno raccontato come hanno costruito un business partendo da un'intuizione, prima ancora di buttarsi in un mondo di marketing, ma semplicemente con l'intuizione della passione e della voglia di mettersi al servizio del cliente, nel condividere qualcosa che ha avuto successo per sé. Ed è quello un po' che fa oggi il nostro ospite. Ed è interessante partire proprio da un punto chiave. Il nostro ospite di oggi è un venditore. È un venditore che ha creato un mondo del quale ci parlerà che è dedicato alla vendita. Ma non sta facendo qualcosa di controproducente. Non sta in fin dei conti alimentando i propri concorrenti. E oltretutto non è un agente, è un venditore che lavora per un'impresa. Quindi com'è possibile che un dipendente decida di investire del tempo e dell'energia in rete per raccontare il suo lavoro e così facendo aiuta i concorrenti? Beh, lui ci dirà un sacco di cose interessanti a questo punto, ma l'elemento chiave su cui vorrei focalizzare la vostra attenzione in questo momento è che la condivisione produce maggiori risultati. Non è la voglia di rimanere chiusi nel nostro mondo che ci fa guadagnare reputazione e risultati, ma è la voglia di condividere, mettere in campo la generosità anche delle competenze. Direi che è uno spunto estremamente interessante. Fabio ci guiderà anche a scoprire meglio tutto quello che è il modo con cui il venditore di oggi può essere sempre più efficace e questa continua voglia di apprendere, questa voglia di riflettere, la necessità di riflettere non soltanto studiando. Qui è interessante quello che lui dice. Io ricordo che ho avuto la fortuna anni fa di conoscere di persona Jeffrey Gitomer, uno dei più grandi esperti di vendita a mio parere presenti nella nostra epoca, molto bravo, molto americano d'accordo, ma anche molto tagliente. Ha scritto dei bellissimi libri che sono disponibili anche in italiano, ha registrato molti audio. All'epoca, quando l'ho conosciuto su CD, perché non esisteva ancora la possibilità di utilizzare in maniera così diffusa il podcast, oggi ha un suo podcast in inglese, ovviamente molto interessante. Ecco, lui nei suoi corsi diceva: ma perché voi venditori che andate in giro in macchina sprecate un sacco di tempo ascoltando musica e altro? Perché non utilizzate questi passaggi per studiare, per ascoltare informazioni utili? Appunto, all'epoca magari attraverso i suoi CD di rete aveva un conflitto di interessi, vero anche questo, ma è anche vero che in effetti questi suoi CD erano pieni di grandi contenuti, di grandi idee. Non erano la lettura dei libri, ma erano degli approfondimenti, quindi erano dei podcast solidi, come dire, su CD avanti epoca. Tra l'altro, avendolo incontrato a Seattle, mi regalò una paccata di questi CD perché diceva: un italiano che viene ad ascoltarmi ha diritto ad avere dei particolari regali proprio per questo. Poi venne anche in Italia qualche anno fa, se non vado errato. Jeffrey Gitomer, veramente molto interessante. Ecco, questa voglia di continuare ad imparare, questa voglia di continuare ad apprendere diventa fondamentale. Fabio ci parla anche del valore psicologico della vendita, cioè del fatto che esista sempre un aspetto di psicologia che non va buttato via, che non va dimenticato, soprattutto quando siamo molto tecnici, siamo concentrati sul dare una soluzione efficace al cliente, ci perdiamo questo elemento, l'elemento dell'aspetto più psicologico, che invece diventa sostanziale, diventa importante. E sottolinea un elemento che io direi significativo. Vi faccio solo un accenno perché poi nell'intervista ne abbiamo parlato a lungo, abbiamo approfondito questo tema, che è la capacità di resistere al no. I no che aiutano a crescere. I no che aiutano a crescere era un libro sull'educazione di Asha Phillips uscito qualche anno fa, molto interessante. I no che aiutano a crescere potrebbe essere il nuovo libro che ci regala, ci racconta Fabio per spiegare come di fronte alla frustrazione c'è sempre da imparare, o che in alcuni casi bisogna essere capaci di dire no ai clienti, di dire: non sei ancora pronto per lavorare con me.
come ripete spesso, per insegnare proprio questo punto della importanza che un venditore ha anche di educare il proprio cliente. E non vorrei che questo fosse preso come un gesto di arroganza, un gesto di superiorità, no, ci aiutiamo reciprocamente. Io credo che l'impegno della vendita sia anche quello di aiutarsi reciprocamente. Il venditore aiuta il cliente aiuta il venditore a capire anche nuove cose, e anche il compito del venditore è quello di aiutare il cliente a crescere, di aiutare il cliente a comprendere che può fare un salto in avanti. Dicevo, questo non sei ancora pronto a lavorare con me è un modo attraverso il quale il mio carissimo amico Giulio Gaudiano ci spiega come fare a migliorare il nostro approccio verso il prezzo, verso il valore, verso i clienti. Bravissimo nel farlo, oggi Fabio ce lo ha ripetuto e quindi ci tenevo a sottolinearlo. E prima di lasciare la parola a Fabio Tognella per questa bellissima intervista, molto vivace, molto scoppiettante, è un venditore Fabio, quindi questo elemento della brillantezza direi che è fondamentale, ecco, vi anticipo che proprio in chiusura abbiamo lanciato un progetto meraviglioso, innovativo, brillante, una startup innovativa che però trae le sue radici nella tradizione. E qui un po' come battuta, poi quando sentirete spero che riderete insieme a noi, ma l'idea potrebbe essere estremamente interessante, perché non approfondirla, perché non andare avanti. Vi lascio all'intervista che ho realizzato con Fabio Tognella e il suo diario di un commerciale. Buongiorno, eccoci qui con Fabio Tognella. Fabio Tognella che ci parla da un posto meraviglioso, Falconara. Stai guardando il mare, immagino.
Diciamo di sì, dai, sono vicino. Buongiorno Paolo e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
Bene, allora io ti farei innanzitutto una domanda molto semplice, spero che sia semplice, perché magari poi invece si complica infinitamente, perché la vita è sempre molto bella, ma raccontaci un po' chi sei e che cosa fai.
Allora, io sono, a me piace dire che sono un milanese marchigianizzato, nel senso che vivo qua giù nelle Marche da qualche anno, ormai da 9. Sono un commerciale, faccio il commerciale per un'azienda di Torino e niente, vado a spasso fra i bei panorami. Tanti mi dicono così, tu vai in giro tra i tuoi bei panorami. E invece no, allora seguo quest'area e ho altri progetti in campo.
Ecco, quindi ti muovi fra Marche e Abruzzo, terre meravigliose.
Sì,
io qui
sì,
faccio, esatto. Coming out, ma ormai lo sanno tutti, ma lo ripeto, io sono di origini marchigiane, sono milanese, quindi io mi sento F205B, come si dice a Milano, il codice fiscale milanese, ma sì. I nonni erano di Fermo, quindi ho vissuto tanto tempo, tante vacanze lì, quindi conosco molto bene, apprezzo tantissimo.
Belle storie. Ottimi.
Ecco, allora, proprio tu hai accennato a progetti futuri, non li vogliamo sapere, ma vogliamo sapere invece del presente. Tu parti come commerciale, sì, e hai sentito il desiderio, la necessità, il bisogno di dare concretezza, di dare consigli anche agli altri attraverso un tuo progetto che si chiama Diario di un commerciale, che è un mondo dedicato alla vendita. Ce ne puoi parlare?
Sì, allora faccio una piccola premessa. Io in realtà sono uno di quelli che è diventato commerciale, perché io a Milano mi occupavo di tutt'altro, ero un responsabile di un ufficio tecnico di una filiale di una multinazionale tedesca. Quindi una volta qua giù sono uno di quelli che è diventato appunto commerciale. Mi sono accorto, allora è una cosa che mi piace tantissimo. Ho chiaramente l'ispirazione tecnica del tecnico, perché io da quello parto. Mi piace tantissimo, appunto, il diario di un commerciale nasce un po' per caso in realtà, perché nasce per una necessità mia di iniziare. Io sono una di quelle persone che non gli è mai piaciuto scrivere, però nell'ambito di una programmazione, di una vendita fatta bene, insomma, gli appunti sono qualcosa di indispensabile. E prendere appunti, diciamo un po' così, a mano, quando sei costantemente in macchina, diventa un po' una roba complicata, oltre a perdere tempo. Quindi è iniziato un po' come delle registrazioni per me.
Sì.
In realtà utilizzavo il cellulare come registratore vocale, mi registravo i miei appunti e poi me li riascoltavo con calma e vedevo quello che dovevo fare. Poi mi sono accorto però che questi appunti diventavano un po' dei pensieri a voce alta, no? Tra me e me. E insomma, diventando commerciale, poi ho seguito e seguo tutt'oggi parecchie persone, no? Parecchi blog, parecchi podcast, leggo libri, perché io dico che non si smette mai di imparare. Ho 45 anni, ma ancora tanta roba da imparare. Appunto, mi sono accorto che queste riflessioni a voce alta potevano essere anche utili a un po' tutti, perché quello che manca un po', secondo me, è appunto, allora, ci sono tantissime persone, tantissimi professionisti che ti insegnano un po' le tecniche di vendita, ti insegnano a vendere, qualcuno zoppichicchia, però anche lui ha le sue teorie, però in realtà se tu vai a cercare di tutte queste persone, no, non di tutto, della maggior parte di queste persone, cosa hanno fatto prima? Sparisce un po' tutto, nel senso, non trovi nulla, no? Sì, è vero, voglio dire, ci si crede, io prima di fare il coaching ero sulla strada anch'io, però hai capito, c'è sempre quel punto zero che prima di quel punto zero non c'è nulla di cui puoi approfondire, ma non perché non ci credi in realtà, perché magari dici, cavolo, magari lui ha seguito un mercato dove sono io e in passato ha fatto questo o quello. E quindi secondo me avere un qualcosa di un uomo della strada, così come mi chiamo io, secondo me è utile anche per un confronto, no? Anche per un confronto dei miei colleghi che tutti i giorni magari ce n'è un sacco che fanno lo stesso che faccio io, nel senso che si registrano e si riascoltano. E quindi un po' è nato così, ovvio, è nato, nasce perché non è tanto che ha preso via questo progetto e un po' questa è la storia del diario di un commerciale.
Che oggi è molto di più che soltanto delle riflessioni registrate sul telefono, perché hai una pagina, hai un blog, hai degli audio. Descrivicelo meglio, descrivici meglio quello che stai facendo e se puoi raccontarci qualcosa dei progetti futuri a proposito di Diario di un commerciale.
Sì, allora appunto, ecco, come dicevi tu, sta crescendo, nel senso che dagli appunti vocali è diventato appunto prima un blog che seguivo un po' a stento nei primi tempi, adesso si sta evolvendo logicamente. Poi ho scoperto il fantastico mondo del podcast che io veramente fino a qualche tempo fa non conoscevo ed è una risorsa fantastica perché appunto quei podcast tu puoi ascoltarti, io adesso sono giorni che in auto ho spento l'autoradio e mi ascolto i podcast mentre viaggio di qualsiasi tipo, ma anche sulla mia passione. Io sono appassionato di vino, ho trovato dei podcast sul vino e quindi ascolto anche quelli. È una risorsa inesauribile. E dicevo appunto, è nato un blog e questo blog vuole un po' diventare, come dicevo prima, non un punto di riferimento perché non ho queste pretese, però almeno uno dei tanti punti dove uno, un commerciale, un venditore come me può andare lì e confrontarsi e magari trova un'analogia tra le sue situazioni e quelle che vivo io, oppure porta anche sono ben contento quando mi portano dei punti di vista differenti, perché il punto di vista differente è sempre un motivo di crescita per tutti. E quindi vuole diventare un po' quello, ecco.
Ok, perfetto. Ti inviteremo a partecipare al nostro Sales Mastermind, che è proprio
Molto
un piccolo
volentieri.
canale Telegram. Siamo in 11 oggi, quindi con te saremo
Certo.
12. Poi passiamo a 14 perché 13 non si può, quindi casomai salteremo da 12 a 14, nel quale proprio
Esatto.
ragioniamo su elementi di vendita. Ci sono persone squisite con grandissima competenza, quindi non li nomino tutti perché sennò passiamo la mattinata a elencare nomi, cognomi e titoli, ma mi farà piacere invitarti in questo canale proprio perché questo spirito della voglia continua di crescere, di migliorare, di fare la differenza è fondamentale.
Sì, è
Esatto, e
indispensabile.
si incontrano molte persone nella vendita che invece passano nel mondo della vendita così un po' disincantati, un po' con l'idea di fare il piazzista, senza offendere i piazzisti, ma con questo termine così, da commesso viaggiatore di una volta. E che
Esatto.
per esempio fanno fatica a capire la differenza tra commerciale e consulente, venditore consulente. Allora, ti faccio una domanda su questo. Secondo te, qual è il valore reale che un commerciale, proprio inteso non nel senso così un po' diminutivo con il quale qualcuno si qualifica
Sì.
o qualcuno ci qualifica, perché io mi sento venditore anch'io, ma qual è il valore vero che può dare alla propria azienda un venditore, un commerciale, un consulente venditore?
Esatto, allora il valore che può dare un commerciale, allora io la figura del venditore è rimasta un po', secondo me, è rimasta un po' ancora quel vecchio modo di vedere il venditore, no? Che arriva con la sua bella valigetta, il suo bel sorriso e vende tutto quanto. In realtà, voglio dire, Va bene anche così, ci sono quei talenti della vendita che appena entrano riescono a concludere un contratto. Però ecco, secondo me la figura del venditore si è evoluta in quella che è la figura del commerciale, perché per me il commerciale, hai presente un vecchio film degli anni 90, Austin Power,
Sì.
che era un po' quella presa in giro di 007? Ecco, c'era il dottor Male e c'era il mini-me, che era quel personaggio che però è interpretato da un nano, che era, non era il clone del dottore, ma era un ricalco, era una versione in miniatura del dottor Male. Ecco, allora, secondo me il commerciale dovrebbe diventare un mini-me dell'azienda per cui lavorano, perché allora, al giorno d'oggi, lo sappiamo benissimo, ormai le informazioni ce ne sono un'infinità. Una volta il venditore era quello che arrivava, il rappresentante, era quello che arrivava e ti portava le novità, le notizie, il mercato, tutto quanto. Ora un po' è quasi il contrario, nel senso ci sono talmente tante informazioni che poi i clienti, quando ti chiamano, è perché non hanno trovato quello che cercavano. E quindi sono pieni di informazioni e quindi tu devi avere un po' di competenze globali, nel senso devi essere una mini azienda, devi portare un po' di informazioni sul mercato, che molte le sanno già, devi portare le informazioni tecniche, perché poi alla fine il cliente quando chiama te, per appunto dicevo, è qualcosa che non trova, quindi probabilmente è qualcosa di difficile da trovare e quindi probabilmente è anche qualcosa di difficile per te, no? Io mi ricordo, per esempio, io sono figlio di una commerciante o una confetteria. Quando arrivava il rappresentante, cioè lui portava cataloghi, cose, notizie, sembravano tutti che pendessero dalle sue labbra, no? Per amor del cielo. Però appena gli chiedevi qualcosa di specifico, anche solo come era fatto il confetto particolare, mi diceva: aspetta, mi rivolgo in azienda, poi vediamo. Ecco, in realtà, oggi come oggi, se tu dici mi rivolgo in azienda, poi vediamo, stai sicuro che buona parte del tuo contratto te la sei già persa. Quindi il valore che puoi portare come azienda è essere tu una mini azienda, quindi l'azienda per cui lavori.
Certo, quindi avere tutte quelle competenze che stanno dentro l'azienda, tu sei la punta di diamante che non va a portare un catalogo, ma va a portare delle soluzioni, dei contenuti, degli
Esatto,
aiuti al
esattamente.
cliente. Ecco, quindi mi hai già risposto anche all'altra domanda che ti avrei fatto subito dopo, cioè in che modo il venditore oggi è in grado di aiutare i clienti nel portare quello che i clienti non trovano, quindi nel riuscire a fare la differenza rispetto
Esatto.
alla banalità, passami il termine, di andare a cercare informazioni in rete e non trovarla, quindi questo valore aggiunto.
Esatto.
Ecco, visto che tu hai fatto anche mestieri molto diversi, mi interessa molto il tuo parere su questo perché credo che sia fondamentale poi per la vendita. Che cos'è oggi, secondo te, l'esperienza? In che modo l'esperienza può fare la differenza per il proprio lavoro e per il lavoro degli altri?
Allora, l'esperienza è un po' la capacità di acquisire tutte le informazioni che ti si presentano un po' durante tutta la giornata. Allora, io per esempio una delle cose che utilizzo, allora chiaro, vado a un cliente, lui, saluti, presentazioni, e poi io il mio cliente, un po' tutte, anzi in realtà con tutti quanti, io quando parlo con una persona l'ascolto, ma l'ascolto con sincero interesse, perché quello che mi può dare la discussione può essere d'aiuto a me per crescere, appunto, può essere d'aiuto alla persona che ho di fronte, perché in realtà se tu vedi una persona di fronte a te che ti ascolta con interesse, cavolo, dici accidenti, quindi ho trovato una persona che mi può risolvere un problema, una persona che mi ascolta veramente. Ed è un po' questo, no? In realtà, appunto, l'esperienza te la costruisci un po' così, poi in tutte varie situazioni, se tu riesci a cogliere un po' tutte le sfumature di tutto quello che ti capita durante la giornata e sei in grado di incasellarlo in tutte le altre situazioni che ti si presentano giorni dopo, oppure ricondurlo a quello che ti è successo qualche tempo prima, allora ti si crea, costruisci un'esperienza veramente unica, veramente personale. Cioè tu diventi un po' un controsenso, tu diventi tu, tu diventi te stesso, no? Ti fai una professionalità, ti fai un'esperienza, ti fai uno standing che è tuo personale, cioè le persone diranno: cavolo, Fabio è la persona di riferimento per quell'azienda. Fabio ti inquadreranno, ti riconosceranno come lo specialista di quel prodotto, di quell'azienda.
Mi piace molto quello che stai dicendo perché va a toccare una leva che per me è fondamentale, quella della capacità di apprendere dalla
Esatto,
quotidianità. Cioè, tu ci stai dicendo che soprattutto il venditore che gira molto e che quindi ha molte occasioni di vedere deve sempre tenere le antenne accese, come dire, sempre tenere, perché si può imparare anche all'autogrill mentre stai prendendo un panino, per dire, non soltanto dal cliente. Quindi
esattamente,
questo
esattamente.
è un punto molto molto importante, un punto chiave. Ecco, secondo te, visto che stai parlando di questa capacità di apprendere, di questa modalità diversa di essere in qualche modo venditore. Quali sono le aree di miglioramento che i venditori italiani hanno oggi? Cioè, quanto siamo più simili al modello che hai descritto tu adesso e quanto invece siamo un po' più simili, passami la battuta che uso sempre, oramai gli ascoltatori la conoscono, a Totò che cerca di vendere la fontana di Trevi all'americano.
Esatto. Allora, quello che manca un po', secondo me, appunto, del discorso che facevo prima, è la condivisione. Nel senso che, appunto, quello che, di cui stavo parlando, no? Se io sono in una situazione, l'affronto in una determinata maniera, può essere che sia di aiuto a qualcuno, a qualche mia collega, può essere che io abbia affrontato la situazione in una maniera non sbagliata, però in una maniera magari un po' più complicata. E questo lo potrei capire se qualche mio collega condivide una situazione simile. Cioè, è un po' questa la condivisione, perché poi in realtà se ci pensiamo, no? Se ci pensiamo, le aziende, a me capita spesso, le aziende fra di loro hanno un po' già capito questo meccanismo. Io lavoro principalmente con piccole e medie aziende e mi accorgo, per esempio, che nelle medie, qualche tempo fa, allora, quando si prendeva, tanto ormai lavorano tutti per conto terzi, quando qualcuno prendeva un lavoro, una commessa, era una cosa, guarda, dovevi fare la combinazione numerica per entrare in azienda e capire cosa stavano facendo. In realtà oggi mi accorgo che magari aziende competitor, chiamiamole così, lavorano sulle stesse commesse. Allora mi è capitato, appunto, l'altro giorno sono andato a un cliente e faccio: ma scusa, quella commessa facciamo, ma quella non la faccio più io, la fa X, il cliente X, perché fra di loro si conoscono, condividono, creano una rete che, per assurdo, fra competitor creano una rete che li aiuta a lavorare, che li aiuta a lavorare di più e li aiuta a lavorare meglio, perché in realtà condividono informazioni, condividono know-how, condividono anche i segreti dei venditori che passano da quelle parti, perché più delle volte, adesso mi capita spesso, io lavoro in una determinata maniera, mi capita spesso di essere chiamato da nuovi clienti, prospect, che mi dicono: ah, guarda, mi ha dato il tuo numero X, il signore, adesso faccio il nome a caso, il signor Bianchi dell'azienda Rossi, perché gli hai risolto un problema. E quindi fra di loro creano questa condivisione di competenze, di informazioni. Non vedo perché non dovremmo farli noi venditori, vuol dire, non siamo più nei tempi in cui, come dicevi tu, bisogna tenere i segreti per vendere la fontana di Trevi, vuol dire, cioè, ha un po' poco senso avere questi segreti di Pulcinella nel 2017 tra colleghi.
Beh, non è da tutti un'affermazione del genere, apprezzo molto quello che stai dicendo perché oggi invece c'è questa tendenza un po' a la mia roba la tengo io. E infatti la domanda che volevo farti è proprio questa. Tu in fin dei conti sei un venditore, stai parlando, dando suggerimenti sulla vendita, dai suggerimenti alla tua concorrenza, ai tuoi venditori concorrenti.
Ma sì, ma voglio dire, allora, cioè, che non vedo quale sia il problema, voglio dire, io adesso, per l'amor del cielo, io non è che voglio dare libero campo alla mia concorrenza, però voglio dire, tanto io sono uno di quelli che pensa che di lavoro ce n'è per tutti, no? Se lavoriamo, magari anche un po' meno, ma tutti quanti insieme, si lavora meglio e si lavora di più, secondo me, eh? Io, guarda, io con questo modo di fare è il secondo anno consecutivo che le mie zone le chiudo con una percentuale di crescita di due cifre per il secondo anno consecutivo. E mi trovo spesso a parlare con gente che dice che c'è la crisi, bisogna ridurre i costi, bisogna ridurre budget, bisogna ridurre quant'altro, però io è 2 anni consecutivi che chiudo in positivo di due cifre percentuali. Quindi voglio dire, adesso non voglio essere uno di quelli che dice: non è vero, la crisi non esiste, è tutta fantascienza. per dirla come dice qualcuno, condividi se sei indignato, tutte queste cose. Però, cioè, è vero, alcuni settori, secondo me la crisi ha fatto una buona, non mi viene il termine, una buona selezione.
Sì, sì.
Perché arriviamo da anni in cui c'erano vacche grasse, nel senso che c'era gente che si svegliava la mattina e diceva: cosa faccio stamattina? L'idraulico, non ce l'ho con gli idraulici, faccio l'idraulico, si metteva a fare l'idraulico e boom, eravamo pieni di idraulici. Poi con la crisi, alla fine, metà di questi idraulici, purtroppo per loro, cioè mi dispiace, però. Tornando un po' al discorso di prima, al fatto dell'esperienza, di crearti competenze, se tu non sei stato in grado di seguire questa ruota, chiamiamola così, chiaro che vieni macinato dalla ruota e vieni lasciato, cioè chiudi, sparisci, ma perché magari l'hai fatto perché era il momento, era il trend del momento, c'era il trend dell'idraulico, quindi tutti dietro all'idraulico. È un po', guarda, mi dispiace dirlo, no? Un po' come quando c'era Luna Rossa, te lo ricordi?
Sì, certo.
Nessuno sapeva cos'era la vela, arrivata Luna Rossa erano tutti velisti, erano tutti che parlavano di boma, di vele, un po' quel discorso lì, no? E quindi ha fatto una buona selezione. Però da qui a dire che non lavora più nessuno e bisogna solo guardare il prezzo, secondo me è una cosa che non sta in piedi.
Certo. Quindi fondamentalmente bisogna sapersi adattare, quella famosa frase che spesso e volentieri si sente nell'impresa italiana, anche nei venditori italiani, abbiamo sempre fatto così, è qualcosa da proprio lasciare alle spalle, da dimenticare.
Da cancellare, io non so chi l'ha inventata quella parola, si è sempre fatto così. Infatti io ogni tanto rispondo, vabbè, continuo a far così, cosa devo dire?
Hai perfettamente ragione. Senti, un'ultima domanda. Qui si parla, in questo podcast si parla del concetto di valore rispetto al concetto di prezzo. Secondo te è qualcosa di realmente praticabile o è così il sogno di un podcaster che racconta queste cose, ma poi quando ci si deve sporcare le mani con i clienti e con i prodotti la cosa diventa complessa?
Allora qui... Nel discorso prezzo-valore è un rigore a portavoce, io sono uno dei sostenitori del valore assolutamente. Allora, il prezzo, se si parte dal presupposto che ci sarà sempre qualcuno che farà il prezzo più basso, io mi trovo delle volte, io vado ai clienti e dico: guarda, ci manca solo che qualcuno arrivi e ti paghi per usare i suoi prodotti e poi abbiamo fatto, perché tanto il trend ascoltando qualcuno è quello, però in realtà voglio dire, ripeto, ci sarà sempre che farà qualcuno che farà il prezzo più basso, ma non è quella la guerra da fare, la linea da seguire. Voglio dire, io vengo da te per risolverti un problema, non tamponarlo, risolverlo, che è diverso, e ti devo far capire io in primis che quello che sto facendo per te ha un valore per la tua azienda, ha un valore nella risoluzione del tuo problema. E ha un valore anche per il futuro, ma perché se io collaboro, se noi collaboriamo, perché non si tratta più del 2017 per me solo di una mera vendita, cioè non è che sono lì, vengo, ti vendo un prodottino, ciao, grazie, arrivederci, e fra due mesi siamo ancora lì con lo stesso problema. Io arrivo, mi chiami, affrontiamo la tua problematica, troviamo una soluzione, perché mi capita spesso, per esempio, che di andare da clienti che hanno in testa una cosa, un prodotto, e in realtà ci troviamo con una soluzione completamente diversa da quella che aveva pensato lui, magari è anche più costosa rispetto a quella che aveva pensato lui, ma se siamo anche in grado di far capire che quel costo in più gli risolve buona parte di tutte le problematiche future, ma anche presenti per la sua produzione, allora voglio dire, abbiamo fatto gol, ma abbiamo fatto gol tutti quanti, nel senso, lui è soddisfatto, il cliente è soddisfatto, ha il suo prodotto, io ne esco, tornando al discorso di prima, con un'esperienza nuova, con una soluzione nuova, con qualcosa che mi ha fatto crescere in più, e tutti quanti, insomma, raggiungiamo un obiettivo che ci eravamo prefissati.
Certo, quindi sostanzialmente la possibilità c'è, bisogna avere la capacità, l'attenzione, tutto quello che ci ha raccontato certo. prima, di qualificarsi con il cliente, come solutori e portare una soluzione. E io credo che il lavoro che tu stai facendo in rete, come dicevi anche prima, parlando, facendo un accenno a questo, va anche in questa direzione, no? Il fatto di qualificarsi... Certo. Non avendo paura di mettere a disposizione anche dei propri potenziali concorrenti, altri venditori, la tua esperienza, la fatica che tu hai fatto per imparare alcune cose e condividerle con loro. Credo che questo sia veramente il punto importante.
Esatto, esattamente. Sì, è più che corretto, cioè voglio dire, ormai siamo nell'epoca del social, non del sociale, del social, anche del sociale, ma del social, voglio dire. Se non siamo noi a condividere e a essere social, in primis non si va da, voglio dire, stiamo lì, sì, ok, fai il tuo lavoro, però non cresci, non fai nulla, poi magari entri in quella spirale che dici, cavolo, ma sono stufo, ma non si va da nessuna parte, cioè si innesca una miccia che porta solo all'esplosione.
Sì, sì. La catena della lamentela fine a se stessa che non porta da nessuna parte.
Esatto. Per l'amor del cielo, lo sfogo ogni tanto ci sta, perché lo sfogo, quello sano, quello che ti aiuta a crescere, ci sta, però la lamentela continua. Io a molti clienti, guarda, mi do la zappa sui piedi, però a molti clienti dico, guarda, come dicevo prima, lasciami perdere, non sono la persona per te, richiamami quando hai qualcosa di diverso, e molti lo fanno, molti mi richiamano.
Guarda, io credo che appunto, come stavi dicendo, non è tanto darsi una zappa sui piedi quanto piuttosto far capire realmente qualcosa al cliente, educare anche il cliente da un certo punto di vista.
Sì, 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 esatto.
Lui, quindi direi che sicuramente la direzione è questa. Ascoltami, se tu dovessi dare un consiglio a dei venditori anche giovani che stanno entrando nella professione o comunque che non hanno messo quel mantello, quella patina di lamentela continua di cui parlavi prima, ma vogliono fare,
sì.
Che cosa li consiglierei di fare? Tre consigli così rapidi al volo per aiutare qualcuno a vendere.
Il primo che posso dare, come dicevo prima, è formarsi. Allora, la formazione continua, come dicevo prima, perché la formazione, allora, ci sono un sacco, oggi come oggi online ci sono un sacco di possibilità per formarsi. Uno, appunto, sono i blog, i siti, podcast come il tuo, che è Vendere Valore, che appena ho scoperto mi ha aperto un attimo delle visioni differenti e tipo, allora, mai smettere di formarsi, quello è il primo che mi sento di dire. Trovare, non farlo perché bisogna o devi, ma farlo perché vuoi, il venditore, perché ci sono stati anni in cui, cioè, era classico, no? Allora, il brutto, noi veniamo da una descrizione, da un retaggio, in cui il venditore era l'ultima cosa che potevi fare. Ah, guarda, non sai fare niente, vabbè, dai, una valigetta, mettiti a vendere. Nei famosi anni dei rappresentanti. Oggi non è così, sì. Dire, il venditore commerciale è una professione, è una professione come tutte le altre, c'è l'azienda fuori, come dicevo prima. Quindi non farlo perché sei con l'acqua alla gola e sei alla canna del gas e quindi ti dicono, perché è pieno in rete di richieste di agenti, però quello è un altro discorso, che se entriamo dentro lì non ne usciamo più. Farlo appunto perché vuoi farlo e vuoi ottenere dei risultati, e non che non sia solo lo stipendio o le promozioni, vuoi ottenere anche risultati di crescita professionale e personale. E il terzo suggerimento è quello di essere umili. Nel senso di essere umili, di saper accettare anche un no e soprattutto di saper dire anche un no quando serve, perché tanto coi no si cresce, coi no si cresce, e di avere appunto l'umiltà, guarda, di dire non lo so, mi informo e ti faccio sapere, piuttosto che dire delle... Allora, ci sono ancora purtroppo tanti piccoli corsi dove ti danno quelle 3-4 nozioni per rispondere alle famose domande dei buyer, degli acquisti, dei tecnici e quant'altro, che anche quelle sono un po' sarebbero un po' da cancellare, come quello che abbiamo detto prima.
Sì, 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 sì.
Avere l'umiltà di dire, guarda, non lo so, molti clienti apprezzano più il fatto che dici non lo so, ma dopo magari poco gli dai una risposta precisa, piuttosto che dare una risposta generica che danno tanti altri, che serve a poco.
Ecco, a me ha colpito molto il fatto che tu abbia parlato di umiltà, perché credo che veramente la chiave sia quella, e il fatto dei no, perché effettivamente nella vita di un venditore le sconfitte ci sono, non abbiamo una percentuale al 100%. Io ricordo...
Sì, sì, quello è più di
ti cambia, sì, hai ragione. Io ricordo un'intervista una volta fatta con Joe Torre, che era il general manager, l'allenatore degli New York Yankees negli anni in cui gli Yankees in America vincevano di tutto, e lui diceva: guarda, in un campionato di baseball ci sono 160 partite, 162 partite, a differenza del football che ne fa 17 o di altri sport, non le puoi vincere tutte, e quindi ne perdi certo. Tante, anche perché generalmente chi vince la parte iniziale, insomma la regular season come la chiamano loro, arriva ad avere una percentuale di vittorie intorno al 60-70%, quindi vuol dire che di 160 almeno 50 le perde. Bisogna saper gestire queste sconfitte, perché anche se sei la squadra migliore, la sconfitta fa sempre male, ma può essere una lezione importante. Credo che sia anche la lezione del venditore. Quando, quando il cliente ti dice di no, o tu dici no al cliente, saper gestire questo. E allora, visto che sei così lanciato e così profondo, devo dire, ti faccio un'ulteriore domanda prima di chiederti di darci i tuoi dati e di chiudere. Come dicevi, c'è un po' in Italia questa sensazione che il venditore in fin dei conti sia lì per piazzare il colpo, no? Sia lì comunque sempre per appunto venderti la fontana di Trevi, venderti il pacco con dentro il sasso, queste cose qua. Ma in realtà la professione del venditore è una professione nobile, veramente a servizio del cliente, così come ce l'hai descritta tu.
Certo.
Riesci a darmi un'argomentazione per fermare le persone per strada quando ti dicono ma è venditore, ma io lo so bene, venditore. No, venditore è altro. Cosa gli potremmo dire?
Per descrivere un po' il venditore di oggi, dici? Se mi fermano
per... Sì, per dare il valore, per spiegare che valore dà realmente il venditore di oggi.
Ma guarda, allora, io lo ripeto quello di prima. Se qualcuno mi dice come descrive un venditore, dico, guarda, sembra la battuta di un film, in realtà lo è. Però io risolvo problemi.
Sì.
E quello faccio, io devo risolvere problemi, non devo vendere prodotti e basta, tra virgolette, perché il mestiere mio è vendere, sennò non sarei manco qua a parlare, però è risolvere i problemi per me. Io la vedrei così, nel senso proprio così del termine. Il venditore, il commerciale per me risolve i problemi.
Non te li crea, invece è la percezione. Mi piace molto questa descrizione. Senti Fabio, per concludere, visto che tu sei molto attivo in rete, dove ti trovano i nostri ascoltatori? Dove possono trovare Fabio Tognella in rete e il suo diario di un commerciale?
Guarda, ti direi ovunque, ma perché io sono, prima della mia descrizione ho dimenticato una cosa, io lo dico sempre a tutti, sono uno di quelli nato in analogico che vive in digitale. Quindi mi trovate un po' dappertutto. Io sono su Twitter, sono su Facebook, sono su LinkedIn, Fabio Tognella, la mia foto è identica ovunque, sono su Google Plus, sono su Tumblr, sono ovunque, sono su Instagram. Allora, l'indirizzo del blog adesso è di un sottodominio, perché mi sono spostato da quello free. Siccome si sta crescendo, nell'ambito di crescere, mi sto un po' spostando, il link è un po' troppo lungo, però in realtà se cercate Fabio Tognella dappertutto mi trovate.
Perfetto. Ti trovano su LinkedIn di sicuro, quindi quella
sì,
è una casa principale.
Su Instagram e su Twitter ho fatto un hashtag che è DDUC, che poi è l'abbreviazione di diario di un commerciale. Anche per trovare un po' con facilità quello che sto facendo, anche perché su Instagram ogni tanto mi diletto a mettere le foto dei miei viaggi, delle mie code, dei miei panorami.
Certo, io penso che una delle cose che potrebbe fare sempre chi vende, chi gira un po' il mondo come giriamo noi, anche soltanto il suo quartiere d'Italia, è consigliare alberghi e ristoranti, perché più di un venditore, esatto, che conosca bene dove si mangia bene e dove si trova un buon albergo non ce n'è.
Io mi ricordo che qualche anno fa, adesso non mi ricordo più come si chiama, qualcuno si era inventato un'applicazione, o forse non c'era ancora l'applicazione, su in rete, su internet, era un qualcosa dove i venditori si potevano iscrivere e praticamente tu dicevi: guarda, oggi sono qui, oggi sono ad Ancona, chi pranza con me?
Questo è ancora meglio, questo è ancora meglio perché è un network, però... ma dobbiamo lanciare questi progetti, se non ci sono ancora qui oggi insieme lanciamo ufficialmente due progetti. Il primo, trovare il modo per fare il link tra i venditori che sono in giro a mangiare da soli e che possono scambiarsi informazioni, esatto. E il secondo, una database dove i venditori consigliano alberghi e ristoranti a tutti gli altri.
Infatti, un trip advisor del commerciale.
Esattamente. Senti Fabio, io ti ringrazio moltissimo, è stato veramente molto piacevole.
Grazie.
Sei una persona brillantissima come tutti i venditori. D'altra parte spendiamo una parola buona per la nostra categoria,
esatto.
E quindi
sì,
è stato molto piacevole e gradevole parlare con te.
Che non siamo più quelli che vogliono fregare clienti, venditori. Basta, vogliamo davvero
dare una mano, risolvere problemi. Perfetto. Senti, grazie ancora e arrivederci da parte mia e di tutto il pubblico.
Grazie, grazie, buona giornata a tutti.
Eccoci qua. Bentornati in studio, come si dice di solito. Ancora ringrazio Fabio per la sua partecipazione, per il suo aiuto, per la capacità di andare in profondità che ha avuto, i consigli che ha dato a tutti noi venditori. Io vi ricordo che Vendere Valore, che lui ha citato come podcast, va in onda, come dicevamo, due volte alla settimana. Abbiamo parlato del Digital Mastermind, del Sales Mastermind, chiedo scusa, che è questo gruppo che al momento è riservato a un numero limitato di persone che ragionano, discutono insieme di vendita. Vedremo in che modo poi poterlo mettere a disposizione anche di altri, farlo diventare veramente una stanza, un locale dove gli amici si incontrano per discutere, un po' come i pranzi insieme di cui parlava prima Fabio, molto interessanti. Vi ricordo che invece il canale Vendere Valore è sempre a vostra disposizione. Vi suggerisco caldamente di sottoscrivere Telegram Vendere Valore, telegram.me/vendere valore, per rimanere aggiornati non soltanto sui podcast ma su tutti gli interventi esclusivi che pubblico in quel particolare canale. A proposito di canali di Telegram, la puntata di lunedì sarà dedicata proprio a questo. Come, grazie al consiglio che ci arriverà da alcuni personaggi famosi che su Telegram stanno facendo molto, si possa sfruttare meglio per il proprio lavoro il mondo di Telegram. Non vi anticipo altro, vi dico che ci saranno persone molto molto in gamba, molto molto brave, molto molto avanti nella presentazione, nell'utilizzo di Telegram, e quindi vi invito già fin da ora a sintonizzarvi lunedì per la nuova puntata di Vendere Valore. Per entrare in contatto con me c'è sempre il canale Telegram, che è il modo preferito, telegram.me/paolopugni, dove lasciarmi messaggi, spunti, idee, suggerimenti, richieste per nuove puntate, tutto quello che volete, e quando mi autorizzate, quando il vostro contributo ritenete sia importante, viene condiviso proprio sul canale Vendere Valore. Molti lo stanno facendo, mi fa piacere, molti di questi interventi sono stati la spinta, lo stimolo per creare dei podcast, sono stati inclusi nelle puntate del podcast Vendere Valore. Io vi saluto, vi do appuntamento, se qualcuno ci sarà, allo Yab Forum che c'è a Milano a fine novembre, per vederci magari in quell'occasione, scambiare due parole, incontrarci magari per la prima volta dal vivo dopo tanti incontri così virtuali o meno in rete. Vi ricordo anche che il modo per scrivermi, se preferite una soluzione che oramai potremmo definire tradizionale, quella della posta elettronica, è vendere valore@umidiaweb.com. vi invito sempre a seguire anche il mio profilo LinkedIn, dove pubblico spesso informazioni e i nuovi video della serie Vendere Valore. Ne abbiamo registrati nuovi e quindi andranno in onda breve. Sono catalogati secondo due nuovi soggetti: il primo è le regole e la vita del personal brand, e l'altro è i consigli di Pierre Sulpice. Pierre Sulpice era, credo che sia ancora vivo, spero, tanti anni che non lo sento, ma un mio capo nel tempo in cui lavoravo in azienda, quindi fino al 95, ho vissuto degli anni bellissimi con lui, un francese che aveva imparato negli Stati Uniti e aveva lavorato e quindi ha appreso molte cose negli Stati Uniti, e che mi ha insegnato tantissime cose sul marketing e sulla vendita, e quindi i suoi suggerimenti partono da lì e ci danno dei consigli, ci spiegano come fare a vendere meglio, interpretati ovviamente 20 anni dopo non era il libro di Dumas quello proprio che raccontava della storia dei tre moschettieri. Beh, potremmo, visto che Pierre Sulpice era francese, prendere spunto da questo. Vi auguro un buon fine settimana, vi do appuntamento alla prossima settimana, arrivederci a tutti, un grande saluto a tutti e ancora una volta un augurio da Paolo Pugni e da Vendere Valore.
come fai ad uscire dalla guerra dei prezzi al ribasso e vendere di più, meglio e con maggiori margini. Sono Paolo Pugni, ex manager e oggi a capo di un team di consulenti, e voglio aiutarti a capire come fare a vendere valore.